che, sicuri che siano sicuri, dice lo slogan di indizione della manifestazione. È comparso oggi sulla stampa, in cronaca cittadina della stampa, un articolo breve, proprio un catenaccio a fondo pagina, che dice che sono stati rimossi i manifesti del presidio Novax, perché negli intenti degli organizzatori, dice l'articolo, non c'è solo la nuova legge da contestare, ma anche l'introduzione di criteri che vincolano l'iscrizione a scuola all'aver fatto tutti i vaccini, un problema connesso a stretto giro alla possibilità di informarsi liberamente sull'argomento senza censure di sorta. E la promozione della marcia, affidata a una campagna massiccia di affissione, ha già fatto scoppiare numerose polemiche in circoscrizione 8, dove su Facebook una consigliera, tal Paola Parmentola, ha scritto cose terribili, tipo: mentre una bambina ancora in rianimazione a causa di queste pazzie, i crociati contro i vaccini fanno affissioni abusive su spazi della circoscrizione. E allora abbiamo chiamato Stefania per riuscire a capire questa buriana che cosa significa, e poi parlare soprattutto dell'iniziativa di domani. Ci senti?
Sì. Ciao Adriano, ciao a tutti e a tutte. Sì, come accennato, ieri c'è stata questa polemica scatenata da questa Parmentola Paola, che è del PD. Tra l'altro adesso non ricordo il nome, ma in realtà lei, la cosa anche brutta è che la segnalazione l'ha avuta da uno che è del gruppo di Airaudo, della sinistra, non mi ricordo più il nome, ha un nome particolare, se lo trovo poi te lo dico. Dopodiché sì, è una polemica sull'attacchinaggio abusivo. Diciamo che fa un po' ridere il fatto che il PD, diciamo, non è nuovo invece ad attacchinaggi abusivi, quindi è chiaro che il problema non è quello, ma il problema è il corteo. Devo dire che, vista la polemica scatenata, evidentemente questo corteo fa paura e c'è gente che non lo vuole. Peccato anche i commenti, insomma, delle persone. Per fortuna però ce n'erano anche tante dalla nostra parte, nel senso che puntano a entrare nel merito del corteo. La signora poi, vabbè, rappresenterebbe le istituzioni, si è espressa con modi non proprio carini, tipo: mi fate schifo, siete terroristi, insomma, robe di questo tipo. Ma questo appunto dà l'idea.
Questa è la dialettica.
Sì, è la dialettica, e vabbè, ci siamo abituati, ma dà l'idea, secondo me, di quanto questo corteo dia fastidio, di quanto si stia cercando, diciamo, di boicottarlo. Entrerei, infatti, lascerei perdere la signora Parmentola.
Entriamo in
nel merito della questione. Allora, sì, ci sarà domani questo corteo, che partirà da Piazza Palazzo di Città, faremo via San Francesco per arrivare in via Pietro Micca, poi Piazza Castello, via Po e Piazza Vittorio. Saranno previsti tantissimi interventi, sia all'inizio, quindi sotto il comune, sede dell'Appendino, diciamo, e ci saranno interventi durante tutto il percorso, interventi anche in Piazza Castello. Quando dico interventi, parlo in questa fase prevalentemente di genitori, e anche genitori con bimbi o ragazzini che hanno avuto danni da vaccino, per arrivare poi in Piazza Vittorio, dove ci sarà la dottoressa Beccarelli, che è un medico, un'antropologa, una filosofa della scienza, è stata ex direttrice sanitaria di un ospedale qua a Torino. Poi ci sarà Marco Papa del Comilva, Gianni Lannes, che è autore del libro Vaccini, dominio assoluto, e poi Mary Pasteur, che è un'attivista francese che si sta adoperando parecchio contro l'obbligo vaccinale che è previsto anche in Francia. Tra l'altro sottolineo che i francesi si stanno già muovendo parecchio, nonostante l'obbligo in Francia non sia ancora in vigore. Noi siamo sempre un po' in coda rispetto a queste mobilitazioni, ma insomma stiamo cercando di recuperare terreno, diciamo. Siamo un gruppo di genitori, quindi non ci sono associazioni. Questo corteo è assolutamente spontaneo ed autogestito da genitori, ovviamente prevalentemente toccati da questa legge.
Ecco, vi siete coordinati in base a cosa? Cioè, cosa che vi ha spinto a formare questo, credo, coordinamento?
Sì. Sì, allora esiste un coordinamento regionale all'interno del quale ci sono anche delle associazioni. Per quanto riguarda invece Torino, quindi l'organizzazione di questo corteo di domani, no, si tratta proprio solo di genitori che un po' si conoscevano, un po' sono entrati in contatto. Poi tu sai, Torino in realtà non è una città, è un paesone,
sì,
per cui bene o male ci si conosce. E niente, abbiamo deciso appunto di metterci insieme, qualche mese che ci si incontra, e di metterci insieme per contrastare l'assurdità di questa legge. Entrerei quindi nel merito della questione.
Sì.
La legge, per chi non lo sapesse, è la legge 119/2017, che è la conversione in legge sostanzialmente del decreto approvato a giugno. Intanto dico che questo corteo e tutte le iniziative che faremo, perché questa ovviamente non sarà l'ultima, sono tendenzialmente, diciamo, per la libera scelta, per una scuola senza esclusioni e per una corretta e trasparente informazione. Allora, questa legge introduce l'obbligo vaccinale su 10 vaccini, obbligo su 10 vaccini che non esiste in alcun paese europeo. E se ricordate bene, diciamo, questo decreto si basa tutto sulla emergenzialità. Infatti non a caso non hanno deciso di discutere una legge in Parlamento, ma hanno adoperato lo strumento della decretazione d'urgenza. Quest'urgenza nasce su quella che la Lorenzin chiama emergenza morbillo, ma andrei un po' indietro perché in realtà la campagna nasce, vabbè, già nel 2014, non so se ricordate la Lorenzin, nel 2014 e nel 2015 in due trasmissioni televisive diverse ha sparato numeri assurdi su morti di morbillo a Londra, è stata poi smentita il giorno dopo, però da lì inizia la campagna. Questa primavera ricorderete tutti l'emergenza meningite. Faccio notare che nel decreto erano presenti 12 vaccini obbligatori, nella legge sono diventati poi 10. I due che sono stati tolti sono proprio quelli per il meningococco B e C, cioè la meningite. Quindi siamo sì, nella situazione per cui 3 mesi fa la meningite era l'emergenza nazionale, 3 mesi dopo in realtà non sono contemplati fra i vaccini obbligatori. Questo per dire quanto fosse un'emergenza la meningite.
Probabilmente legata a interessi farmaceutici, ad esempio sul morbillo, di cui non c'era una prevenzione assicura, è stato presentato un protocollo giusto ad aprile, guarda caso ad aprile, su un vaccino che avevano appena inventato.
Inventato, sì. Poi appunto arriva invece, finita, quindi sulla scia dell'emergenza meningite parte l'epidemia di morbillo. Non entro troppo nella questione e nel fatto per esempio che il morbillo è tipicamente ciclico, per esempio in paesi come il Canada e la Cina dove la copertura è del 99%, il morbillo continua ad essere presente. Tra l'altro questo a dimostrazione che in realtà la vaccinazione di massa non crea una barriera contro la trasmissibilità del virus. Va detto per esempio che secondo i dati ufficiali, e parlo di dati ufficiali del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sono per esempio stati 5.300 casi di morbillo qua in Italia nel 2008, 4.006 nel 2011, 2002 nel 2013, ma poi nel 2016 ce ne sono stati 865. Questo intanto dimostra appunto la ciclicità del virus, ci sono anni in cui ci sono picchi e altri in cui scende, ma non si capisce perché, visto che l'anno scorso erano 865 i casi, si è urlato quest'anno all'epidemia. Entro solo un attimino nella questione del Piemonte per capire come la regione e quindi poi le ASL hanno deciso di gestire questa situazione, perché in Piemonte i genitori cosiddetti inadempienti si sono visti recapitare a casa chi mentre era in vacanza, chi è appena tornato, quindi a ridosso anche dell'inizio delle scuole, una convocazione direttamente a vaccinare. Attenzione, non è una convocazione per essere informati e per capire qual è la situazione, ma direttamente a vaccinare con giorno e ora, senza alcuna informazione preventiva, neanche sulla tempistica. Io per esempio ho una bimba di 4 anni che non è vaccinata, da quello che ho capito vorrebbero in una sola giornata farle l'esavalente in una gamba e l'MPR nell'altra, cioè una roba, una follia dal mio punto di vista. scusa, ti ho interrotto.
No, no, tutti e 10 farebbero in una sola seduta. Tutti e 10.
Sì, allora, attenzione, perché 10 in realtà sono per i nati 2017 a cui è stata aggiunta la varicella. Tutti i nati sino al 2016 ne hanno 9. Quindi non c'è la varicella. Se vuoi ti faccio l'elenco delle vaccinazioni, però
basta l'esavalente più
esavalente più MPR, morbillo, parotite, rosolia. Quindi, come dicevo, non dicono nulla, cioè tu dovresti portare tuo figlio o tua figlia quel giorno lì, farla vaccinare senza essere informato, senza sapere appunto come intendono procedere e quali farmaci anche intendono utilizzare. Tra l'altro, assenza assoluta, nonostante nelle circolari sia previsto, assenza assoluta di esami pre e post vaccinali, per esempio per verificare eventuali allergie,
certo,
o per verificare eventuali immunità già acquisite. E invece in seguito appunto gli esami post vaccinali sarebbero utili per capire se c'è stata una risposta immunitaria al vaccino. La responsabilità sarebbe del medico e i medici però non sembrano porsi troppo il problema di approfondire lo stato di salute del bambino prima di sottoporlo a un trattamento sanitario così massiccio. Fermami se vado troppo veloce. Volevo parlare a questo proposito della responsabilità genitoriale.
Sì.
Che è un altro punto cruciale che viene assolutamente calpestata da questa legge. Introdotta la responsabilità genitoriale con il decreto legislativo 154 del 2013 e appunto sarebbe ad indicare un insieme di diritti e di doveri che spettano e che gravano sui genitori verso i figli, cioè i genitori hanno dei precisi doveri nei confronti dei figli, come quello di salvaguardarne la salute, per esempio. Lo Stato in questo caso decide, ripeto, in assenza di emergenza dimostrata da dati statistici precisi, anzi i dati ufficiali dimostrerebbero il contrario, lo Stato si sostituisce ai genitori imponendo un trattamento sanitario senza chiedere il loro consenso, quando chiunque può capire che la libertà vaccinale va assolutamente a braccetto con la responsabilità genitoriale, nel senso che un genitore consapevole e responsabile mette in conto i rischi e i benefici, assumendosi ovviamente la responsabilità della propria scelta, in un senso o nell'altro. Addirittura l'allegato alle linee guida definisce il consenso informato come uno strumento volto a tutelare il fondamentale diritto alla salute della persona assistita. Questo anche per far sì che si possa esercitare l'autodeterminazione in merito alle cure proposte. In base a questo vorrei dire una cosa importante avvenuta la scorsa settimana, perché ricordo a tutti che il 10 ottobre il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma ha dichiarato che il consenso informato, quindi l'ha dichiarato rispetto ai medici iscritti all'Ordine, quindi comunica direttamente con i medici, non con i giornalisti, diciamo. Ha dichiarato che il consenso informato è un principio cardine per l'espletamento di qualsiasi attività sanitaria e trova fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. E da tutto ciò deriva, dice sempre il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, che un atto sanitario fatto in assenza di consenso può integrare illecito civile, penale e deontologico. Quindi questo è da tenere bene a mente eventualmente per quello che avverrà nel futuro rispetto a medici che invece non rispettano questi principi, nonché il loro stesso codice deontologico. Aggiunge inoltre, sempre il Presidente, che l'obbligatorietà della vaccinazione non sembra comportare alcuna deroga al principio per cui il medico deve raccogliere il consenso prima di procedere alla vaccinazione. Quindi lo stesso Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma dice che senza il consenso dei genitori non può avvenire alcuna vaccinazione. Allora, tutti sappiamo tra l'altro che il prossimo 21 novembre dovrà esprimersi la Corte Costituzionale rispetto appunto a questa legge e la speranza è che la Corte Costituzionale tenga conto anche delle parole del Presidente dell'Ordine dei Medici, insomma che non è proprio l'ultimo l'ultima delle persone coinvolte. Detto questo, ovviamente faccio solo un rimando perché è una cosa che viene spesso dimenticata, visto che la Lorenzin è anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità in una famosa conferenza stampa sono riusciti anche a ridere in faccia a quei genitori che hanno i figli danneggiati da vaccino e la loro stessa vita ovviamente rovinata, come potete immaginare. I vaccini sono dei farmaci e come tali possono avere effetti collaterali anche gravi. Non a caso esiste la legge 210 del 92 che prevede l'erogazione di un indennizzo per i vaccinati da per i danneggiati da vaccino, che è corrisposto direttamente dal Ministero della Sanità. Ovviamente speriamo di non dover mai attingere a questo fondo, dopodiché c'è poco da ridere, nel senso che certo. È lo stesso, abbiamo una legge che prevede appunto un indennizzo, se c'è un indennizzo ci saranno anche dei danneggiati. Se posso andare avanti?
Sì, è ancora okay, allora entro un paio di minuti.
Sì, entro nel merito di una questione che mi interessa molto, che è una delle cose più odiose di questa legge, appunto, ed è l'esclusione scolastica. Allora, intanto solo due nozioni: l'esclusione scolastica riguarda i bambini nella fascia 0-6, cioè i bambini che frequentano o che sono appena stati inseriti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. In più, oltre all'esclusione scolastica, si subisce questa sanzione da 100 a 500 euro a ciclo vaccinale. Nella fascia 6-16 invece, quindi scuola dell'obbligo, non c'è esclusione, è prevista la sanzione, diciamo. Intanto possiamo subito dire che questa sanzione crea disuguaglianza, perché ci sarà chi pagherà la sanzione senza troppi sforzi, così come ci sarà chi potrà trovare senza troppi sforzi delle alternative alla scuola, soprattutto nel caso dei nidi, c'è chi si può permettere di pagare una babysitter tutto il giorno e chi ovviamente non lo può fare. E ci sarà chi avrà grossi problemi quindi a pagare. Inoltre la sanzione è a figlio, quindi è una disparità che tra l'altro danneggia in particolare le famiglie numerose e quelle meno abbienti. Abbiamo tantissime famiglie per esempio con tre bambini, anche io sono rimasta stupita di questo, invece ci sono tante famiglie che hanno tre bambini, immagina cosa vuol dire preoccuparsi dell'alternativa alla scuola e del pagamento delle sanzioni.
Immagino.
Come dicevo, l'esclusione coinvolge i nidi e le scuole dell'infanzia, e tendenzialmente arriverà, adesso il percorso ovviamente lo scopriremo precisamente strada facendo, ma dovrebbe arrivare dopo la dichiarazione di inadempienza da parte dell'ASL nei confronti dei genitori che scelgono di non vaccinare. A quel punto dovrebbe partire una segnalazione dall'ASL ai servizi educativi e scatteranno le esclusioni scolastiche. Se la sanzione crea disuguaglianza, l'esclusione scolastica è invece il metodo scelto dal governo per ricattare i genitori. In certo. sostanza ci viene detto, se non vaccini tuo figlio, non il primo a subirne le conseguenze sarà proprio lui, con l'allontanamento dai compagni e dalle maestre con cui ha radicato un rapporto, e la colpa sarà solo tua, caro genitore, perché hai scelto di non rispettare la legge. Allora, secondo me nessun ricatto è accettabile. Ma questo è fra i più odiosi, perché strumentalizza i bambini, come è evidente, ed è fatto da chi dice di avere a cuore la serenità dei bambini e la tutela della loro salute. Capisci che strumentalizzare appunto dei bambini, e vorrei dire anche un'altra cosa, che se già è gravissimo che dei bambini diciamo non siano accettati al primo inserimento, ancora più grave è sradicare questi bambini da un percorso già in atto, da classi in cui magari sono già uno o due anni che frequentano, maestre a cui sono assolutamente affezionati, con cui passano un sacco di ore. Quindi questo è un aspetto davvero grave sul quale io spero che davvero la Corte Costituzionale possa intervenire. La legge Lorenzin, a questo proposito, entra a mio parere in netto contrasto con la legge 107 del 2015, che è più conosciuta come la buona scuola di Renzi. Spero di non annoiare, ma volevo solo dire che il comma 1 di questa legge, quindi buona scuola di Renzi, attualmente in vigore, dice che i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione e istruzione, sottolineo istruzione, e il comma 5 dice che la scuola dell'infanzia assume una funzione strategica nel sistema integrato di educazione e di istruzione, operando in continuità con il primo ciclo di istruzione. Questo vuol dire che il primo ciclo di istruzione, come tutti sappiamo, va da 6 a 14 anni, quindi le elementari e le medie. La scuola materna è vista come assolutamente parte integrante di questo percorso. Ma nonostante la normativa in vigore, a tanti bambini e a tante bambine sarà preclusa la possibilità di socializzare e di prepararsi quindi ad affrontare il percorso scolastico obbligatorio, al quale per fortuna invece i bambini non vaccinati potranno accedere. Quindi dalle scuole elementari potranno accedere, prima no. Peccato che appunto la legge in vigore preveda un unico percorso, nel senso
comunque,
una connessione molto stretta.
E comunque per entrambi le sanzioni.
Ah sì sì, le sanzioni te le becchi da 0 a 16 anni, ci tengo a dire, perché c'è anche qualcuno che pensa che tenendo i bambini a casa, per esempio nei nidi, tenendoseli a casa tutto scompare. No, chiaramente non c'è esclusione perché te lo tieni a casa, ma la sanzione rimane. A questo proposito, dimmi.
Avremmo quasi concluso lo spazio.
Va bene, non ti preoccupare, voglio solo allora lanciare appunto.
Domani alle 15.30, giusto?
Sì, domani alle 15.30, fammi dire solo una cosa perché sì, è fondamentale, questo corteo non è contro i vaccini, tantomeno contro i genitori che vaccinano. Siamo assolutamente dell'idea che anche loro debbano sfilare insieme a noi e speriamo di vederli, perché se non c'è il problema per loro dell'esclusione scolastica o non sono contrari all'introduzione dell'obbligatorietà, sussiste sicuramente anche per loro un problema di informazione rispetto ai risvolti delle vaccinazioni e ai farmaci che dovrebbero conoscere e insomma a tutti gli esami previsti per far sì che anche per chi volesse vaccinare insomma i danni siano quantomeno contenuti o valutati preventivamente. Solo questo, quindi spero di vederli tutti in piazza, spero di vedere anche te.
Va bene,
e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
15.30, Piazza Palazzo di Città.
15.30, sì, Piazza Palazzo di Città.